Lettrici e lettori di Mena News, siamo in collegamento da Gerusalemme con Michele Giorgio, direttore di Mena News. Ciao Michele.
Buongiorno a voi.
Allora Michele, cosa è successo ieri? Gantz e Netanyahu in Israele hanno trovato un accordo per un governo di unità?
Beh sì, mentre si parlava insistentemente di Israele che sarebbe andato alle quarte elezioni in poco più di un anno, probabilmente ad agosto, proprio per la mancanza di un accordo tra i vari partiti, ma in particolare tra Netanyahu e Gantz, invece a sorpresa è stato prima annunciato che le due parti erano vicine ad un accordo e pochi minuti dopo invece poi si è saputo che in realtà avevano firmato un'intesa Netanyahu e Gantz per la formazione di quello che ufficialmente sulla carta sarà un governo di emergenza nazionale per affrontare la crisi del coronavirus, un governo con il premier a rotazione, 18 mesi subito Netanyahu e subito dopo dovrebbe, e qui il condizionale d'obbligo, diventare primo ministro Benny Gantz.
E Michele, che lettura dai rispetto a questo governo di unità nazionale? È una vittoria di Netanyahu? E secondo te Gantz, il rivale di blu e bianco, ha dimostrato una certa ingenuità, una impreparazione politica?
Ma sicuramente una vittoria di Netanyahu. Noi dobbiamo tener conto che Netanyahu è un primo ministro che è stato incriminato per corruzione, frode ed abuso di potere e dovrà andare sotto processo a fine maggio. Doveva cominciare a marzo il processo, poi invece è stato rinviato a causa della pandemia alla fine del mese prossimo. È chiaro che è una vittoria per Netanyahu perché appunto un primo ministro incriminato, un primo ministro che lo scorso novembre sembrava spacciato e con Gantz che ripeteva in ogni angolo del mondo che lui non avrebbe mai governato con Netanyahu, si ritrova oggi in una situazione dove non solo rimarrà primo ministro per altri 18 mesi, ma ha ottenuto delle cose importanti, ha ottenuto di esercitare un diritto di veto riguardo la nomina del procuratore generale dello Stato e dell'avvocato dello Stato, ha ottenuto anche di poter dire la sua riguardo appunto la commissione della Knesset che deve nominare i giudici o i più importanti giudici, e questo è davvero singolare per un primo ministro che appunto ha problemi con la giustizia. Non solo, ma fatto ancora più importante, ha ottenuto da Gantz il via libera all'annessione della Cisgiordania, di ampie porzioni della Cisgiordania palestinese sotto occupazione, ed infatti il 1 luglio Netanyahu avvierà l'iter politico ed istituzionale per poter estendere, come si dice in Israele, la sovranità su quelle porzioni della Cisgiordania come la valle del Giordano e le aree dove ci sono le colonie israeliane e sulla linea in linea con il piano di Donald Trump per il Medio Oriente. Quindi sicuramente Netanyahu esce vincitore e non dimentichiamo un elemento molto importante: ha alla fine costretto il suo principale rivale Gantz, l'uomo che lo aveva maggiormente insidiato e che qualche mese fa è stato sul punto di strappargli la poltrona di primo ministro, è stato capace non solo di costringerlo ad unirsi a lui, e il coronavirus c'entra ma fino ad un certo punto, ma lo ha anche costretto a spaccare il suo partito blu e bianco, ed in questo momento è decuto il partito di Netanyahu, in sostanza non ha nessun avversario credibile, quindi per Netanyahu sarebbe stata un'opzione persino andare alle elezioni il prossimo agosto, perché le avrebbe vinte senza alcun problema. Ed inoltre, infine, non dimentichiamoci che Netanyahu, grande manovratore, con grande abilità politica, molto astuto, potrebbe aver firmato questo accordo per poi decidere tra 18 mesi di non voler più continuare con questo governo e quindi di rompere il giocattolo e di impedire a Gantz di diventare primo ministro.
Michele, vorremmo approfondire con te la questione della possibile, oramai imminente, sembrerebbe, annessione di parti consistenti della Cisgiordania. Perché qui la stampa italiana descrive questo governo come un governo di emergenza per affrontare il coronavirus. Ma è davvero così la cosa? Veramente ci troviamo di fronte a un governo emergenziale?
Ma in parte lo è anche, è chiaro che c'è una pandemia e quindi anche in Israele, come in decine di altri paesi, sono state adottate delle misure rigide sia dal punto di vista sanitario che di chiusura economica del paese, con le conseguenze che potete ben immaginare, già se guardiamo a ciò che sta avvenendo in Italia. Ecco, quindi sicuramente in parte lo è, ma evidentemente questo è un governo che è nato sulla base di accordi politici ben precisi. Uno, quello dell'annessione della Cisgiordania. Netanyahu ha promesso agli elettori in campagna elettorale che avrebbe dato seguito al piano presentato da Trump il 28 di gennaio, un piano ovviamente che fa solo gli interessi di Israele e non anche quelli dei palestinesi, e ha molta fretta di avviare tutto l'iter per annettere ufficialmente a Israele queste ampie porzioni della Cisgiordania, evidentemente pensando che poi potrebbero cambiare degli scenari, quale in particolare quello della presidenza americana. Ora, è difficile immaginare, guardando i sondaggi, che Donald Trump possa perdere la Casa Bianca e quindi non ricevere un secondo mandato, e poi anche guardando alla figura di Joe Biden, probabilissimo candidato democratico alle presidenziali, che non sembra nella condizione di poter battere Trump. Però questa possibilità, visto che si dovrebbe votare negli Stati Uniti a fine anno, comunque esiste. Netanyahu ovviamente vuole avere dalla sua parte un'amministrazione americana molto molto amica di Israele, come quella di Trump, che ha lavorato sostanzialmente solo per gli interessi di Israele in Medio Oriente, e quindi vuole anticipare i tempi ed essere al sicuro. Seconda cosa, Netanyahu ha bisogno di passare come il padre della patria. Durante tutti questi 2 mesi di emergenza coronavirus, Netanyahu ha parlato proprio come un padre, di tutti gli israeliani, ha usato toni molto solenni, si è presentato come il salvatore di Israele, ha parlato di una guerra che bisogna vincere, quella contro il virus, e sicuramente è cresciuto tantissimo nella considerazione, nei sondaggi. Tutta questa situazione sicuramente ha fatto dimenticare agli israeliani i suoi guai con la giustizia. Quindi Netanyahu a fine marzo si presenterà in tribunale come una povera vittima, un primo ministro che viene messo sotto accusa, mentre invece lui avrebbe sempre e soltanto lavorato nell'interesse degli israeliani. Quindi questo governo è un governo politico, e Gantz ha dimostrato 2 cose. La prima è appunto di essere quantomeno ingenuo, e se non è ingenuo vuol dire che si è piegato a quelli che sono accordi politici, e non solo, con il suo ex principale rivale, il suo nemico, l'uomo che, aveva detto Gantz, deve essere abbattuto, rimosso dal potere perché è simbolo di corruzione ed è addirittura una minaccia per la democrazia.
Michele, ti faccio l'ultima domanda. Passiamo un attimo all'opposizione. Tu oggi hai scritto nel tuo articolo che praticamente nel governo di unità passeranno i laburisti, per quel poco che oramai contano politicamente. Che cosa resta dell'opposizione israeliana? E soprattutto in questa crisi, diciamo, dell'opposizione, quale posto può avere la Lista Araba Unita?
Ma sicuramente la Lista Araba Unita è l'unico partito di opposizione a quello che è il resto, oramai dovremmo dire, del panorama politico israeliano alla luce della nascita di questo governo. Questo perché? Perché le altre formazioni che si oppongono a questo governo, e che sono ad esempio il partito Israel Beiteno, che è questo partito ultranazionalista di destra con forti tendenze razziste, di Avigdor Lieberman, che è stato l'ago della bilancia della politica israeliana per circa un anno e mezzo, è un partito che fa un'opposizione a Netanyahu, ma certo non si oppone alla sua politica di occupazione e di annessione dei territori palestinesi o ad altre politiche economiche di questo governo. è una posizione di Lieberman, quasi un odio politico nei confronti di Netanyahu che conosciamo già da anni. Lo stesso vale per quelle correnti di blu e bianco che hanno abbandonato Gantz dopo la sua svolta qualche settimana fa, quando appunto si disse pronto a governare con Netanyahu, ma queste formazioni, cioè Yesh Atid, questo partito, e il piccolissimo partito Telem dell'ex capo di Stato Maggiore Moshe Yaalon, anche loro non hanno una politica economica o generale contraria al Likud di Netanyahu e al primo ministro e alle sue politiche, assolutamente no. È un'opposizione a Netanyahu in quanto personaggio politico che considerano sconveniente, che considerano un corrotto. Quindi la lista Rabbonita in questo momento con i suoi 15 deputati, terzo gruppo parlamentare alla Knesset, è un punto di riferimento non solo per i cittadini arabi, cioè palestinesi di Israele, ma come hanno dimostrato i risultati elettorali, sta diventando sempre di più, poi vedremo se lo sarà ancora in futuro, sempre di più l'unico polo di attrazione per quei israeliani, maggioranza palestinesi, ma anche ebrei, che vogliono manifestare un'opposizione alle politiche del governo in carica che sta per esaurire il suo mandato temporaneo e di quello futuro che sarà rappresentato ancora da Netanyahu, ma questa volta anche da Benny Gantz. L'unico punto interrogativo, mi permetto di aggiungere, è questo, e cioè come la lista Unita Araba parlerà ai suoi elettori rispetto ad una scelta che ha fatto durante le consultazioni per la formazione del governo dopo le elezioni del 2 marzo di indicare Gantz come possibile primo ministro di Israele. Certo, gli elettori della lista Arab Unita sanno che quell'indicazione è venuta dalla necessità di eliminare, di rimuovere dal potere Netanyahu, e Gantz sembrava l'unico in grado di poterlo fare, però sta di fatto che comunque quella scelta si è rivelata un grave errore, si è rivelata una scelta azzardata di fronte a quello che la lista araba ha detto in campagna elettorale, cioè che Gantz era uguale a Netanyahu e che Gantz aveva accettato il piano americano di annessione della Cisgiordania. Quindi esistono degli interrogativi e anche delle risposte che i leader della lista araba unita dovranno dare al proprio elettorato per spiegare perché hanno preso delle decisioni e soprattutto per spiegare che cosa intendono fare durante gli anni a venire, quando al potere ci saranno Gantz e Netanyahu, che sicuramente non svolgeranno una politica a favore dell'uguaglianza totale di tutti i cittadini di Israele.
Ringraziamo Michele Giorgio da Gerusalemme, corrispondente per il Manifesto e direttore di Nena News.